Tanto salutiamo la nostra sorella che arriva da Milano, saluto tutti in modo affettuoso, sono sempre contento, però quando qualcuno viene da fuori siamo non dico più contenti, però è giusto che la salutiamo, ecco. E porterai i nostri saluti sicuramente alle nostre altre sorelle. Allora, leggiamo nella lettera di Giacomo, pagina 1205, leggo io i versetti che vanno dal 13 al 15. 1. Per me era facile perché ce l'avevo guardato meglio. Allora, la lettera di Giacomo, il primo capitolo, i versetti 13 al 15. Allora, nessuno quando è tentato dica: sono tentato da Dio, perché Dio non può essere tentato dal male, egli stesso non tenta nessuno. Invece ognuno è tentato dalla propria concupiscenza, che lo attrae e lo seduce. Poi la concupiscenza, quando ha concepito, partorisce il peccato, e il peccato, quando è compiuto, produce la morte. Poi andiamo, senza farvi saltare troppo, per ultimo quello, andiamo nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 8, versetti che vanno dal 30 al 36 compreso, pagina 1061. Facciamo leggere Mara.
Mentre egli parlava così, molti credettero in lui. Gesù allora disse a quei giudei che avevano creduto in lui: se perseverate nella mia parola, siete veramente i miei discepoli, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Essi gli risposero: noi siamo discendenti di Abramo e non siamo mai stati schiavi di nessuno. Come puoi tu dire: voi diverrete liberi? Gesù rispose loro: in verità vi dico che chi commette il peccato è schiavo del peccato. Ora lo schiavo non dimora per sempre nella casa, il figlio vi dimora per sempre. Se dunque il figlio vi farà liberi, sarete veramente liberi.
Grazie. Poi ci spostiamo nel Vecchio Testamento, nel libro di Samuele, il secondo, capitolo 12, versetti dall'1 al 14, pagina, allora, 323, e facciamo leggere Valentina, dall'1 al 14, versetti dall'1 al 14, capitolo 12, pagina 323. Faccio una piccola premessa per chi non conosce la storia, così può aiutare. Nella sostanza, qui ci troviamo davanti all'omicidio non compiuto direttamente da Davide, ma fatto compiere perché desiderava la moglie di Uria, un suo capitano dell'esercito, e siccome era diventato re, il suo, naturalmente, come abbiamo letto prima in Giacomo, il desiderio di desiderare questa donna ha fatto in modo che ha combinato un mucchio di manicomio senza che si sia reso conto. Poi alla fine il profeta, che vedremo qui, come leggeremo, il profeta Natan, mandato da Dio, va a parlargli, perché lui è il re voluto dal Signore.
Il Signore mandò Natan da Davide, e Natan andò da lui e gli disse: c'erano due uomini nella stessa città, uno ricco e l'altro povero. Il ricco aveva pecore e buoi in grandissimo numero, ma il povero non aveva nulla. se non una piccola agnellina che egli aveva comprata e allevata. E era cresciuto in casa insieme ai figli, mangiando il pane di lui, bevendo la sua coppa e dormendo sul suo seno. Essa era per lui come una figlia. Un giorno arrivò un viaggiatore a casa dell'uomo ricco. Questi, risparmiando le sue pecore e i suoi buoi, non ne prese per preparare un pasto al viaggiatore che era capitato a lui. Prese invece l'agnellina dell'uomo povero e la cucinò per colui che gli era venuto in casa. Davide si adirò moltissimo contro quell'uomo e disse a Nathan: «Com'è vero che il Signore vive, colui che ha fatto questo merita la morte e pagherà 4 volte il valore dell'agnellina per aver fatto una cosa simile e non aver avuto pietà». Allora Nathan disse a Davide: «Tu sei quell'uomo. Così dice il Signore, il Dio di Israele: io ti ho unto re di Israele, ti ho liberato dalle mani di Saul, ti ho dato la casa del tuo Signore e ho messo nelle tue braccia le donne del tuo Signore. Ti ho dato la casa di Israele e di Giuda, e se questo era troppo poco, vi avrei aggiunto anche dell'altro. Perché dunque hai disprezzato la parola del Signore, facendo ciò che è male ai suoi occhi? Tu hai fatto uccidere Uria, l'ittita, hai preso per te sua moglie e hai ucciso lui con la spada dei figli di Ammon. Ora dunque la spada non si allontanerà mai dalla tua casa, perché tu mi hai disprezzato e hai preso per te la moglie di Uria, l'ittita. Così dice il Signore: ecco, io farò venire addosso a te delle sciagure dall'interno della tua stessa casa. Prenderò le tue mogli sotto i tuoi occhi per darle un altro, che si unirà a loro alla luce di questo sole. Poiché tu lo hai fatto in segreto, ma io farò questo davanti a tutto Israele e in faccia al sole. Allora Davide disse a Nathan: ho peccato contro il Signore. Nathan rispose a Davide: il Signore ha perdonato il tuo peccato, tu non morrai. Tuttavia, siccome facendo così tu hai dato ai nemici del Signore ampia occasione di bestemmiare, il figlio che ti è nato dovrà morire. Nathan tornò a casa sua.
Grazie. Sapete, sono capitoli che leggiamo, ho letto che avevamo tenuto un punto nel 2005 su questo. Ci sono scritte le varie date che di volta in volta dico. Ma come ben sappiamo, la parola di Dio si completa sempre, in continuazione. È bene che ce la ricordiamo, che ci ricordiamo chi siamo. Anche gli uomini migliori di Dio, come Davide, il re Davide, c'è scritto che è un uomo secondo il cuore di Dio, ma così non ha agito secondo il cuore di Dio. Il Signore lo riprese duramente. E poi sappiamo, abbiamo visto che in tutta la sua vita ebbe tutta una serie di problemi interminabili. Ma che cosa significa ciò che abbiamo letto prima nel libro di Giacomo? Cioè, nessuno quanto è tentato dica: sono tentato da Dio, perché Dio non può essere tentato dal male, egli stesso non tenta nessuno. Poi dice: invece quello che è successo a Davide è quello che succede a noi, perché poi Nathan gli dice: tu sei quell'uomo, tu, caro fratello, cara sorella, tu sei quella donna, tu sei quell'uomo, noi siamo esattamente come Davide, né più e né meno. Invece ognuno è tentato dalla propria concupiscenza, cioè dal desiderio, che lo attrae e lo seduce. Poi la concupiscenza, quando ha concepito, partorisce il peccato, perché tu desideri una cosa, finché non l'hai combinata, cioè, fino a che l'ha combinata, non l'hai combinata, non sei tranquillo. Perché, e se non la combini, c'è questo germe dentro che ci dà questa insicurezza, poi ci crea insicurezza, è come un virus, finché non abbiamo combinato il manicomio, ecco, non siamo contenti. Poi ci sentiamo soddisfatti, ma dopo la soddisfazione ci sentiamo ripresi dalla nostra coscienza. Poi la concupiscenza, quando ha concepito, partorisce il peccato, e il peccato, quando è compiuto, produce la morte. Cioè, non è che poi alla fine non è prodotto nulla. Dunque, quando c'è un culto, di solito è normale pensare che chi predica dispensa secondo le necessità di ognuno. Io voglio tenere desta la vostra mente su questo, no? Ognuno pensa, giusto, no? Ed è così, perché se così è, la parola del Signore adopera qualcuno, tutti i profeti che hanno parlato hanno scritto per mezzo di qualcuno, perché il Signore, sospinti dallo Spirito Santo, e io devo pensare che la Chiesa che è nata dalla predicazione, sospinta dallo Spirito di Dio, ci ha condotto fin qua, a noi, ma in tutto il mondo, no? Non pensiamo mai di essere gli unici, assolutamente no. Allora, quando c'è un culto, di solito è normale pensare che chi predica dispensa, secondo le necessità di ognuno, la parola di Dio. Ma cari fratelli e sorelle, vorrei però che voi foste certi di una cosa. Prima devono essere calmati però i miei bisogni, come vedete. Io non sono assolutamente diverso da voi, nel modo più assoluto. Non pensiate una cosa del genere, perché sbagliate alla grande, proprio alla grande. Oh, qualcuno potrebbe dire, non si dice alla grandissima, mettiamola così, no? Perché prima vorrei che foste chiari che le mie perplessità, le mie fragilità devono essere ricondotte alla stabilità e alla sottomissione spirituale al Signore. Cioè, devo fare un lavoro molto profondo di responsabilità, ancora per certi versi più grande, no? Perché questo dovremmo farlo tutti, però vista la difficoltà del compito, cioè è così. Allora, voi vorrei che foste certi che appunto chi predica nel bene e nel male, la predica è rivolta prima a me stesso, poi agli altri. Non pensiate che io distribuisco premi, panettoni, oppure distribuisco maledizioni, in nessun caso. La propria mente è attratta, la nostra mente è sempre attratta da tutt'altro, da tutta una serie di altre cose. Quando facciamo un culto vorremmo perlomeno, attraverso lo Spirito del Signore, essere ricondotti alla realtà di cui la sorella, mi pare, nella preghiera diceva prima. Essere ricondotti a questa realtà, a cosa stiamo facendo qua, chi siamo veramente, perché siamo qua. Ricordiamoci che questo è il motivo, il peccato, la concupiscenza, che poi noi facciamo così facilmente, è il motivo che ha condotto Gesù a venire a pagare per noi. Tutto il Vangelo si muove, tutta la Bibbia si muove attorno a questo problema. Questo è il problema centrale. Tutto il resto, come abbiamo visto negli studi che sono stati fatti recentemente, tutto si muove attorno al sacrificio, all'altare, perché la giustizia di Dio deve essere soddisfatta, ma non solo, ma dobbiamo toglierci dalla mente questa idea di eternità, di onnipotenza, di prepotenza che abbiamo avendo i piedi qui sulla terra. Ecco, e questo lo vedremo un attimo dopo. Quindi Gesù stesso fu tentato in ogni cosa, come sta scritto, ma senza peccare. Gesù non peccò, poiché non poteva peccare. Gesù non poteva peccare, in quanto in lui, come sta scritto, abita corporalmente tutta la pienezza della Deità, cioè Dio completamente, cioè Dio. Quindi se in Gesù c'era lo Spirito di Dio, era impossibile che Gesù potesse peccare. Quanto a me invece, cari fratelli e sorelle, sono un uomo che inciampa, che cade, poiché sono fatto di carne, ma non certo gioisco di questo. Ma non sto qui a raccontarmi le scuse, tanto pecchiamo tutti, non stiamo qua facendo questo, sarebbe sbagliato pensare questo. Stiamo qua invece per cercare di capire spiritualmente la questione. Quando a me sono un uomo che inciampa, che cade, poiché sono fatto di carne, ma non certo gioisco di questo, non certo gioisco perché cado. Quella malinconia ogni tanto che si vede nei credenti, che pure dovrebbero essere sempre gioiosi, no? Sotto quella gioia. Quella malinconia è la consapevolezza del credente che ha veramente capito il disagio che il peccato ci ha creato e che ci crea ancora. Ma certo non gioisco di questo. Anzi, come diceva l'Apostolo Paolo, posso dire, povero me, chi mi libererà da questo corpo di morte? Noi abbiamo una potente calamita. Fino a quando noi siamo di metallo, siamo di ferro, e chi lavora nel campo del metallo lo sa, no? che siamo di ferro. Poi vedete, quando c'è una calamita, dipende dalla calamita, quando sono grandi, sono capaci di attirare qualsiasi pezzo di metallo, tutto. È così, cari, è per la concupiscenza che abbiamo visto poco fa, e questo desiderio, è questa calamita che attrae e che tira l'uomo, l'uomo non ragiona più a un certo punto, uomo naturalmente in senso maschio e femmina, è attratto da ciò che ha dentro, viene. Ma il Signore vuole dirci un'altra cosa, vuole dirci fermi, io voglio farvi capire che c'è questo problema, ma dobbiamo vedere anche come risolverlo questo problema. Tutto il giorno mi rendo conto della mia condizione di peccatore, ma non gioisco, come dicevo prima, anzi, questo è ciò che mi umilia davanti al Signore. Non vengo qua di tanto, sono peccatore, me ne vado a casa, Signore, ho fatto il culto, sono tutto. No, ma è questo qua, è la cosa che mi fa diventare umile, cioè che mi umilia davanti a Dio e davanti agli uomini. E questo è il problema. Se non abbiamo questa condizione, questa è la condizione che Dio gradisce. Questa è l'unica condizione che Dio gradisce, un cuore umile e contrito, un cuore rotto per questo motivo. Ecco che da questo momento in avanti il Signore interviene, ma non soltanto durante il culto, ma durante tutta la mia esistenza, durante tutta la vita cristiana. Se io non ho questa condizione, io non sono un credente vero, cioè non sono un cristiano, perché cioè di cosa mi devo pentire? Qualcuno mi diceva, ma di cosa mi devo pentire? Ma di cosa mi devo pentire? Se non so di cosa mi devo pentire, allora vuol dire che il problema non sussiste. Se avrò capito e avrò questa condizione di umiltà, perché è l'unica condizione nella quale il Signore si manifesta a noi, diversamente non esiste, l'unica condizione per la quale il Signore ci prende in considerazione e ci risolleva, e quando ci siamo in questa condizione, abbiamo capito che siamo disarmati, non sappiamo più cosa fare, allora non alzerò più il dito se sono in questa condizione per accusare il mio prossimo, non dirò più tu hai fatto questo, tu eccetera, e non aprirò più la bocca per ferirlo, starò attento, perché certe volte scappano le battute, possono far male, fanno molto male, sappiamo che la bocca ferisce, la lingua, no? Sappiamo che la lingua degli uomini cosa manifesta? Non di per sé il suono, ma lo spirito che esce dall'uomo, che con quella lingua dice le cose che poi fa ferisce, fa stare male le persone, le mortifica, perché c'è un veleno mortifero. Perché? Poiché tu sei quell'uomo, ha detto Nathan, noi siamo quell'uomo, quella donna, capito? Noi siamo così. È per quello che Gesù Cristo è venuto, perché tutti gli esseri umani sono come Davide. Magari poi fossero diventati come credenti, invece no. Tu sei quell'uomo, disse il profeta Nathan al re Davide, che aveva fatto uccidere Uria per mano del nemico. Cioè, cosa aveva fatto? Dice: no, non mica l'ho ammazzato io. L'ho mandato, ha detto al suo generale, gli ha detto: mandalo in prima linea. Uria era il marito di Bezzabea, della moglie che Davide l'ha vista dal suo balcone, chiamiamolo così, e siccome lui era il re, l'ha mandata a prendere. Era il re, ha detto: su, vai, chi è quella donna? Dice: mandamela a prendere un attimino, che mi piace. Stava facendo il bagno, l'ha presa, l'ha portata a casa. Poi ha scoperto che era la moglie di Uria, o se anche lo sapeva, non gli interessava, perché tanto lui aveva concepito che voleva fare questo, il suo cuore c'era questo. Poi, per non sapere più che pesci prendere, quando ha scoperto oltretutto che era incinta, e Uria invece combatteva con onore per difendere Israele, con onore veramente, lui lo ha fatto mandare. Prima ha cercato di ubriacarlo per mandarlo a casa, dice: vai a stare con tua moglie, sei venuto qua, no? Perché invece lui non si è rifiutato, dice: no, perché i miei soldati, no, con militoni sono in guerra, e io cosa farei? Mentre loro combattono contro un nemico, io vengo qua a divertirmi con mia moglie. Cioè, insomma, ha dato ancora una lezione a Davide. E poi, visto che non riusciva diversamente la questione, lo ha mandato, ha chiamato Davide, il suo generale, ha detto: mandalo dove la battaglia è più furiosa, in prima linea. E così Oria morì. Ed ecco che poi viene il Signore, gli manda il profeta Nathan e lo riprende duramente, ma lui faceva finta di non capire. Cioè, diceva: come? Ma come? Un uomo fatto. Perché poi il senso della giustizia ce l'aveva. Cioè, Davide ce l'aveva il senso della giustizia, cioè si rendeva conto che quell'uomo che aveva rubato l'unica capretta che aveva, era meritevole di morte, 4 volte di più. Ma poi dice: ma guarda che quello sei tu che hai combinato tutto questo. Quindi, caro fratello e sorella, siamo noi che abbiamo combinato tutto questo. Allora, l'atteggiamento di Davide è come quello di tutti i credenti, quello vero. È quello che Davide comunque poi si pentì, veramente, veramente si pentì, non amaramente, non, a parte il fatto che non mangiò per giorni, ma poteva anche non mangiare 15 giorni, un mese, non pentirsi, far finta davanti al Signore. Invece si pentì poi veramente. E poi tutta la sua vita fu un problema grave. Davide si umiliò profondamente. Non c'era umiltà in quel che faceva quando dichiarò e fece uccidere Uria, perché in Davide c'era una potente calamita che lo attraeva, lo dominava. Era il potere delle tenebre. Come il potere delle tenebre attrae noi, non pensiamo di venire qua a vedere il film, cari fratelli e sorelle, poi siamo chiamati in diretta. Non pensiamo di venire qua a vedere il film, no? Il predicatore che parla, no? E noi tanto, queste cose sono così, ci sfuggono, ci piace sentire queste cose, però alla fine che c'entro io? Cioè, io vivo qua, in un'altra epoca, sono fuori. Tutta la vita di Davide dopo fu un'epopea di eventi, e chiunque conosce questa storia, vi invito a leggere i libri di Samuele, il primo e il secondo, perché non li hai ancora letti bene. C'è tutta la storia di questo uomo straordinario, oltretutto. E comunque Davide fu un cuore, ebbe un cuore, fu un uomo secondo il cuore di Dio. E per capire questo, andate a leggervi i Salmi. Andate a leggere chi si. Davide si umiliò, poi continua a essere umile da quel momento in avanti. Non commise più le cose che aveva fatto prima. Quindi andate a leggere i Salmi, rendersi conto come Davide si sentiva nella sua condizione di peccatore. Mosè, un altro grande uomo di Dio, non entrò nella terra promessa. Dico di questo perché Davide, il Signore non ha concesso a Davide di costruirgli il Tempio, non l'ha concesso, l'aveva fatta grossa, ma non, fratelli e sorelle, perché aveva ammazzato i Filistei, no, fu un uomo di sangue per quello, fu un uomo di sangue perché ha fatto uccidere ingiustamente Uria, l'ha fatto uccidere, e per questo motivo il Signore non ha concesso, vedete quando parliamo, non gli ha concesso di costruire il Tempio, assolutamente, non ha voluto. Davide ce l'aveva in cuore, ma gli ha detto: no, tu sei un uomo di sangue, lo costruirà tuo figlio. E così fu, lo costruì Salomone e non gli costruì il Tempio. Mosè, grande uomo di Dio, non entrò nella terra promessa perché davanti alla roccia, quando mancava l'acqua, che dovette fare il miracolo, non lui, il Signore, perché erano nel deserto, non sapevano che cosa bere, eccetera, allora c'era la rivoluzione. Ma perché il Signore li provava, perché avessero fiducia, fede in Lui. E allora il Signore ha detto: parla alla roccia, parlagli, basta, parlagli. Il Signore ha detto: così esci. Invece lui l'ha percossa dicendo: adesso vi faccio vedere io, no? Che vi faccio scaturire acqua da questa. Lui si è dato gloria da sé, essendosi inorgoglito, il Signore non lo fece entrare nella terra promessa. E non essendogli. Perché? Perché non gli era stato completamente sottomesso. Un grande conduttore, non gli era stato completamente sottomesso. Vedete, ce n'è per tutti. Ce n'è per tutti perché tutti quanti possiamo umiliarci. Davide non costruì il Tempio, l'abbiamo visto, perché era un uomo di sangue. In questo era un uomo di sangue. Però aveva fatto uccidere Uria, non tanto perché doveva difendersi, perché anche Salomone avrà avuto i suoi problemi, ogni uomo ha avuto i suoi problemi, ma il Signore consentì poi a Davide che dalle sue radici nascesse colui che è più grande del tempio che lui doveva costruire, in particolare, colui che doveva nascere dalle viscere di Davide, poi col tempo, quindi Gesù Cristo, era molto più grande del tempio, no? Ma allora, fratelli e sorelle, il problema è chi è giusto davanti a Dio? Nessuno. Nessuno, c'è scritto, nessun uomo è giusto, tutti hanno peccato, tutti sono privi della gloria di Dio. Però chi è giusto veramente? Chi si riconosce peccatore? Non dichiarandolo solo con la bocca in modo spesso penoso, Signore, Signore, quelli che si battevano, si frustavano, sono colpevole, si frustavano, poi tornavano, tanto mica era successo niente. Lo facevano solo esteriormente per farsi vedere, no? Dichiarandolo solo con la bocca. Ma chi è umile, abbiamo detto, chi è contrito, tutto il giorno a motivo di ciò che gli è stato perdonato. Questo significa essere umili. Questo significa che la nostra vita cambia quando abbiamo capito cosa ci è stato perdonato. Se non abbiamo capito queste cose qua, chiedetelo al Signore, dice: Signore, fammi capire, perché non capisco, sperando che uno abbia in cuore di voler capire. Se poi uno ha già capito, anche se non ha capito, va bene lo stesso. Ma non solo durante il culto, cari fratelli e sorelle, ma sempre dobbiamo vivere con questa condizione. Allora, se noi abbiamo questa condizione, la pace e il perdono di Dio arriveranno nella nostra vita, sicuramente. Sicuramente arriveranno nella nostra vita, come un fiume. E nonostante tutto, come Davide, saremo figli della promessa fatta ad Abramo. Saremo figli della promessa fatta ad Abramo, se siamo in questa condizione e se chiediamo al Signore la soluzione che Lui ci ha già procurato. Non dimentichiamo che l'opera dello Spirito Santo è dunque quella di convincerci di peccato. È quello che stiamo tentando di fare anche questa mattina. È quella di aprirci gli occhi per poter purificare, come abbiamo visto anche nel culto della settimana scorsa. Per poterci purificare. Se non apriamo gli occhi non ci possiamo purificare. Solo allora potrò dire ad alta voce, quando io avrò capito tutte queste cose, che mi sarò umiliato, solo allora potrò dire ad alta voce: Signore, avrei voluto essere migliore. Capito? Posso dire, io lo posso dire, io lo dico, tanto lo dico veramente al Signore, io avrei potuto essere migliore, non lo sono stato. E non ci sono riuscito, non ci sono riuscito. Sono qui in questo mondo, in quest'epoca, tutto scorre velocemente. E non sono in grado di fermare un solo momento di quello che scorre. Volevo essere migliore. Chi di noi che non voleva essere migliore? Altri dicono: ma no, in fondo sono così. Ecco, invece no. Davanti a Dio tutti, perché tutti dobbiamo raggiungere la statura di Cristo, se ci rendiamo conto. Ci siamo invitati a questo. A volte ci sono delle calamite così forti che si impossessano letteralmente di noi. C'erano delle calamite che ti portano fuori, non riesci più a ragionare. Si impossessano di noi letteralmente. Ma il segreto della vittoria sta proprio in questo. Se Cristo ci ha liberati, non siamo più dei pezzi di ferro. Vedete? E questo è il problema. La soluzione del problema sta qua. Che cosa attrae la calamita? Dei pezzi di ferro. Ma se questi pezzi di ferro non sono più ferro, sono diventati qualcos'altro, la calamita non può più attrarli. Se Cristo ci ha liberati, non siamo più dei pezzi di ferro incapaci di resistere all'attrazione fatale, ma siamo diventati morti al peccato, come dice in Romani, perché siamo di un altro materiale e la calamita non funziona più con noi. Ognuno faccia i conti con se stesso, guardi quanto ferro c'è ancora, perché vedete, immaginate, il ferro non è che è solo fatto a blocchi, ma c'è anche la polvere di ferro. E se noi abbiamo tanta polvere di ferro, dipende quando ne abbiamo, no? E dipende a che distanza si trova la calamita, no? Perché se la calamita è vicina, ci attrae anche la parte più piccola del ferro, ci attrae vicino alla calamita. Se abbiamo tanto ferro, ci attrae anche a distanze fenomenali. Allora ognuno faccia i conti con se stesso, guardi quanto ferro c'è ancora. No, che lo rende impotente, incapace di una libertà matura, vera. Questo è il problema. Quando è che diventiamo maturi? Quando è che diventiamo delle persone vere da poter guardare, cioè mature, cioè non più come i bambini? Cioè, la parola di Dio dice ora diventando che non siete più sballottati come dei bambini a destra e a sinistra, ma finalmente diventate degli uomini maturi, capaci di avere in mano il controllo della vostra vita. Non raccontiamocela, per favore, il controllo della nostra vita in mano, sapere chi siamo, cosa vogliamo, se siamo credenti veramente, se non lo siamo, tutte queste cose qua dovremmo ormai saperle a memoria, invece non come bambini sballottati a destra e a sinistra che ancora dovete bere il latte spirituale, ancora si può sempre continuare dopo anni, no. Allora la capacità di una libertà matura, vera. Oggi pochi uomini e donne hanno una luminosità, cioè una lucidità, scusate, mentale, su come vanno veramente le cose. Quelle del mondo poi non ne parliamo neanche. Sono, cioè, attratti, cioè, vanno secondo le onde del mare, no? Come girano, e così si muovono. Infatti la parola di Dio dice che paragona le masse quando agite i popoli al mare, no? Al mare, che va alle grandi acque. E invece noi che dovremmo essere lucidissimi, cari fratelli e sorelle, rispetto alla vita, all'esistenza, noi dovremmo essere lucidissimi. Quelli del mondo non lo sanno, quindi vanno, no? Ma noi dovremmo essere lucidissimi rispetto alla vita, all'esistenza. Siamo invece confusi ed ingannati perché non cogliamo l'attimo fuggente. Questo è un attimo fuggente. Sapete cos'è l'attimo fuggente? Cioè, non quello che vivrò domani, non quello che ho vissuto ieri, ma ora, adesso. Questa è la prima fuggente. Adesso. Dobbiamo avere questa capacità di scendere dai nostri pensieri, scendere da solo ciò che ci attrae, le cose che ci attraggono gli occhi, la cosa che ci attrae la nostra mente, tutto attrae tutto il nostro essere. Dobbiamo scendere e scegliere. Il re Davide si sentì padrone di se stesso, non solo, si sentì di prendere anche ciò che non gli era concesso. E noi pensiamo di essere padroni, e questo è il peccato, cari fratelli e sorelle, questo è il peccato di orgoglio. Tutti quanti lo commettiamo se ci sentiamo di essere padroni della nostra vita, padroni di disporre di questo, di far quello, quell'altro. Ma non c'è scritto stesso in Giacomo, ma non c'è scritto, vediamo se riesco a leggerlo, non c'è scritto, ognuno dica, no, quando, se Dio vorrà, mentre, ecco, dice questo, no? E ora voi che dite, oggi o domani andremo nella tale città, vi staremo un anno, trafficheremo, guadagneremo, mentre non sapete quel che succederà domani. Che cos'è infatti la vostra vita? Siete un vapore che appare per un istante e poi svanisce. L'attimo fuggente. Dovresti invece dire, se Dio vuole, saremo in vita, uno, poi faremo questo o quest'altro. Invece voi vi vantate con la vostra arroganza. Un tale vanto è cattivo. Chi dunque sa fare il bene e non lo commette fa peccato. Allora, il re Davide era diventato re non perché era bravo, perché il Signore l'aveva fatto diventare re. Noi siamo uomini non perché siamo bravi, ma perché Dio ha stabilito così, e quindi non siamo gatti, non siamo un'altra cosa, no? Ma per quello che dovremmo ringraziare il Signore, ognuno è quello che il Signore ha stabilito che egli sia. Il peccato di Davide era quello, non il suo l'abbiamo visto, era quello di prendere anche ciò che non gli era concesso. E noi prendiamo la nostra vita tutti i giorni e pensiamo che sia un atto dovuto, che sia una cosa, e non solo per l'esistenza che abbiamo, ma per tutto il resto. E invece dipende tutto da Dio, dipende ogni cosa, cari fratelli e sorelle, e impariamolo. Tutti ieri come oggi sembrano padroni di prendere per il piacere effimero, per soffocare, no? Una mancanza di risposta, capito? Uno non ha risposte dentro se stesso e allora cerca di annaffiare, se c'è un fuoco, no? Come è possibile, con qualche piacere, no? E cerca di soffocare o cerca di compiacersi, no? In qualche modo di alleviare questo tarlo che da dentro non gli dà le risposte con ciò che magari con delle ville megagalattiche, magari io faccio gli esempi più stupidi, no? E magari con delle bellissime donne, magari tutta una serie di cose del genere, no? Il ragionamento è allora meglio prendere oggi, chissà domani cosa mi riserverà il domani. Invece abbiamo visto in Giacomo che la parola di Dio il Signore la pensa diversamente. Gesù non dice niente di diverso, dice in verità quello che è successo a Davide, che è successo anche a tutti noi, dice in verità vi dico che chi commette il peccato è schiavo del peccato. Cioè non è che è molto difficile, dice, prima dice. Mentre egli parlava così, molti credenti dissero, cioè credettero in lui. Gesù allora disse a quei giudei che avevano creduto in lui: se perseverate nella mia parola, cioè se continuate, se siete veramente miei discepoli, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi, liberi, quindi non schiavi del peccato, liberi. Essi gli risposero, naturalmente con arroganza, come subito, no? Noi siamo discendenti di Abramo e non siamo mai stati schiavi di nessuno. Come mai, puoi dire tu, voi diverrete liberi? Gesù rispose loro, in verità vi dico che chi commette il peccato è schiavo del peccato. Ora lo schiavo, attenti, attenti, perché non è che la parola di Dio poi... Cioè, si dicono cose importanti che vanno vissute in questo momento, ma il Signore vuole che ce le portiamo avanti queste cose, non che ce le dimentichiamo quando usciamo di qua. Quindi sia la condizione di umiltà, ma poi dice ora chi commette il peccato è schiavo del peccato. Schiavo, sapete che significa schiavo? È il contrario di libero. E abbiamo visto che Sara ebbe un figlio schiavo che era il primo, anche noi prima eravamo peccatori, poi uno libero, no? Che era Isacco. Noi prima eravamo schiavi e poi siamo diventati liberi, se è vero, però solo se è vero, non perché l'abbiamo pensato, perché è una cosa interiore. Ora lo schiavo non dimora per sempre nella casa, il figlio dimora per sempre. Allora che cosa vuole dirci qui e che cosa vuole dire Gesù? Gesù ci sta dicendo che chi è schiavo, pur avendo avuto l'opportunità di diventare libero, perché c'è scritto anche ora, chi è schiavo, se ha l'opportunità di diventare libero lo diventi, ci sta dicendo che pur avendo l'opportunità di diventare libero, di diventare figlio quindi, no? Perché se tu sei schiavo non puoi essere figlio di Dio, se sei schiavo non puoi essere figlio di Dio, cioè non so se è chiaro il concetto, gli schiavi non sono figli di Dio, sono figli del peccato. Sono figli della schiava, no? Allora, ci sta dicendo questo Gesù, chi è schiavo, se ha l'opportunità, come noi, diventi libero. Ma se non l'ha fatto, non afferrerà, non abiterà l'eternità nella casa del Padre. Non so se è difficile quello che dice Gesù, non mi pare che ci siano... Anche noi con la nostra arroganza e cecità spesso ci sentiamo padroni. Padroni. Padroni senza umiliarci veramente davanti a colui che ci dà ogni cosa. Io, cari fratelli e sorelle, non sono più un pezzo di ferro, ma voglio diventare come il mio Signore, un pezzo di pane. Pezzo di pane, no? Gesù, come ha detto qualcuno prima, ha letto, io sono il pane disceso dal cielo. Non ha detto io sono il ferro di cielo, dal cielo, pezzo di pane. Signor Gesù era veramente l'unico buono, ha fatto del bene a tutti, ci ha liberati dal peccato, ci ha dato la vita eterna e la gloria va tutta quanta a Lui. Chi vuole venga e prenda abbondantemente dell'acqua, della fonte dell'acqua della vita. Amen.
Amen.